Nicola Gardini, classe 1965, scrittore, traduttore e pittore, vive tra Oxford e Milano. La sua produzione letteraria comprende poesie, romanzi, memoir, articoli giornalistici, saggi, traduce poesia dal latino e da alcune lingue moderne, soprattutto traduce dall'inglese. Dipinge prevalentemente a olio su tela e su cartone. Intanto è un grande piacere riaverlo nostro ospite. Buon pomeriggio Nicola Gardini.
Buon pomeriggio a voi, il piacere è mio.
Noi proprio qui ad Alice, qualche anno fa, era 2022, avevamo raccontato Nicolà, il suo romanzo d'amore uscito per Garzanti, in cui Nicola Gardini condivideva con i lettori e le lettrici la sua lunga storia d'amore con il compagno, venuto a mancare dopo 30 anni insieme per una lunga malattia. Era un romanzo che celebrava la vita e oggi ci ritroviamo proprio qui ad Alice per parlare invece del suo nuovo lavoro, molto ancorato nel presente, seppure il passato resta e compare, influenza e spiega, e di nuovo con molti elementi e materiale autobiografico, se non interamente. Nicola Gardini, con questo romanzo da dove vogliamo partire esattamente, o meglio da dove si riparte, la voce di chi scrive, come è cambiata, se è cambiata?
Sì, mi fa piacere il collegamento con Nicolà. Nicolà era un racconto scopertamente autobiografico, era un memoir o meglio un ritratto, cioè io ritraevo un uomo che non c'era più, con il dovere di farlo conoscere a chi non lo avesse mai visto, mai incontrato. Era quasi un rito evocatorio, volevo ridare la vita a chi vita non aveva più. Era chiaramente un racconto d'amore, era un omaggio a quest'uomo, ma era anche una speculazione sulla sua persona, sulla sua vita, sulla sua personalità. Quindi cominciai con l'idea di avere tutto chiaro, di far conoscere qualcuno che io conoscevo, e poi invece il racconto si apriva anche a ombre, a dubbi, a incertezze e anche a cautele, no? Quanto diritto appunto avevo io di parlare con sicurezza assoluta di qualcuno che non poteva più dire la sua, ecco. Qui invece è un romanzo, Daddy è un romanzo alla struttura di un'educazione sentimentale diciamo così, l'educazione sentimentale di un uomo grande. Noi siamo abituati alla tradizione della crescita interiore del giovane che fa esperienza, gira il mondo e poi torna a casa con un sapere nuovo, no? E il giovane che diventa adulto. Qui invece è un adulto che diventa
che
giovane.
Diventa...
E mentre i giovani che compaiono nella storia sembrano bloccati, cioè incapaci di crescere, di trasformarsi, e addirittura chiedono al protagonista più grande, a questo daddy, di bloccarsi a sua volta. Chi è il daddy? Ma il daddy è l'uomo maturo, uomo di esperienza, che piace al ragazzo che cerca un'avventura più interessante, ecco. Si tratta di un costume molto diffuso nel mondo moderno, omosessuale in modo particolare, però a me interessava non tanto fare una tranche de vie appunto gay, ma trovare una configurazione sentimentale, affettiva, erotica, che potesse aiutarmi a spiegare i rapporti d'amore in termini di rapporti di potere. Perché chiaramente il giovane attribuisce molto potere all'uomo maturo, gli si presenta proprio come servitore. In realtà è un gioco antifrastico, posso dire, no? Un gioco ironico, anche leggermente crudele, anche cattivo, nel senso che c'è qualcosa di dispettoso in realtà nell'illudere l'uomo grande che sia diventato importante, che il giovane si sia innamorato di lui, che il giovane gli dia tutto l'amore. Ecco, quindi diciamo il mio racconto in scena gli atti di una illusione. L'uomo, come lei ricordava all'inizio, soffre di una perdita, infatti si ritrova vedovo. Si ritrova vedovo e si crede finito. In realtà è ancora pieno di amore e di volontà d'amore. E quindi finito in realtà non è, si scopre appunto tramite le app appetibile, c'è tutta una serie di una generazione di giovani che sono ben disposti a compiacerlo, però appunto comincia un gioco di inseguimenti, di frustrazioni che a me hanno dato la possibilità di speculare, di diciamo pure di studiare i comportamenti che noi assumiamo quando si creano dei rapporti d'amore, ecco.
Ecco, lei diceva anche, no, che si inserisce un po' questo romanzo anche in quello che è un romanzo di formazione, in questa tradizione della crescita, ecco, un po' interiore. E qui la crescita interiore, diciamo, avviene soprattutto, ma mi può correggere se sbaglio, attraverso quella che è l'esperienza sessuale, l'esperienza fisica, che qui diventa un po' la chiave per parlare un po' di tutto, anche naturalmente dell'amore.
Certo, sì, qui il sesso è molto presente. Era un sogno della mia vita di scrittore quello di arrivare a poter parlare di sesso, cioè di dare alla lingua italiana un'occasione che non è facile che questa lingua incontri, per una lunga tradizione letteraria che ha preferito le perifrasi, gli eufemismi, le allusioni, anche le censure naturalmente. C'è anche una tradizione internazionale che mi ha aiutato e che mi ha stimolato, è una tradizione alla quale io ho guardato fin da giovane, che mi ha aiutato anche a costruire la mia personalità linguistica, letteraria, sessuale. Insomma, qui volevo fare un pochino i conti con tutta una serie di partite che avevo iniziato e che non avevo mai portato a termine. Insomma, poter parlare di sesso, farne una metafora, perché non fosse pornografia, soltanto la pornografia tratta il sesso in senso letterale, cioè quello che vedi è quello che è. Il mio libro sì ha riferimenti espliciti al sesso, ma mi fido così tanto dei miei lettori e delle mie lettrici che non ho mai per un momento pensato che tutto il sesso che ho potuto mettere nella storia, che la storia ha richiesto, fosse preso soltanto come scena letterale. Nel sesso, infatti, c'è un confronto, il confronto forse più ravvicinato che due esseri possano sperare di costruire. I corpi si incontrano, si compenetrano, vivono un'illusione di piacere condiviso, però proprio nel massimo della vicinanza succede anche il massimo della distanza. E questo è un meccanismo sociale, non è semplicemente un meccanismo sessuale, un meccanismo erotico. Il sesso, certo, nell'ideale del mio protagonista, di questo Daddy che parla e scruta, impara e giudica e si giudica e condanna ed elogia, ecco, il sesso nella sua vita, certo, è anche una ricerca di amore. Però lui stesso più volte fa allusione al fatto che questi corpi sono anche corpi politici. Cioè, come costruiamo noi società degli assetti armoniosi? Come facciamo a stare tutti insieme? Come facciamo a capirci quanto la nostra vicinanza è reale? Quanto ci apparteniamo gli uni agli altri? Ecco, leggere Daddy, cioè questo romanzo, soltanto come una storia amorosa o erotica, secondo me non è sufficiente, anche se sono già contento che qualcuno lo possa prendere per un buon racconto erotico, però sicuramente c'è dietro la speranza e la volontà di alludere a movimenti sociali, a movimenti societari, vorrei dire, molto più vasti della semplice coppia che fa l'amore, ecco.
Volevo farle ancora un'altra domanda perché prima diceva che era da tempo che desiderava scrivere un libro come questo, che adesso era arrivato il giusto tempo. E la domanda nasce dal fatto che in questa puntata di Alice noi parliamo anche di una raccolta di poesie che si chiama La giusta stagione. Quindi, se ho capito bene quanto lei ha detto, per lei era arrivata per diversi motivi, per diversi elementi, la giusta stagione, ecco, per parlare, per scrivere, ecco, un libro come questo.
Sì, ma tanti anni dedicati alla scrittura, tanti anni dedicati all'amore anche, e anche tanti anni dedicati al piacere sessuale, che considero sicuramente un fatto privato, ma considero anche un fatto pubblico. Perché non si parla abbastanza di sesso? Perché allora, o lo si fa in ambiti appunto molto ristretti come quelli dell'industria pornografica, oppure sì, in certi bellissimi libri, pensiamo ai classici dell'erotismo, da Sade, a Genet, a Miller, Nabokov. Parliamo anche di alcuni italiani, naturalmente, come insomma, anche Pasolini ha voluto indagare queste cose, ce ne sono moltissimi, però non abbastanza, non abbastanza, perché è difficilissimo far sì che questo tema, questo problema, questa questione venga vista come un fatto collettivo. Invece l'amore e il sesso hanno sempre ovviamente anche una declinazione pubblica, sociale. L'amore non è mai solo roba mia, non sono solo fatti miei. Questo la letteratura ce lo insegna molto bene, soprattutto la poesia lirica, no? Lei ha parlato appunto di un libro di poesie. È lì che il discorso sull'amore e sull'accoppiamento ha ricevuto più attenzione. Fin dalle origini della lirica occidentale moderna, no? I grandi lirici del 200, poi più che mai Petrarca, ecco, si è studiato l'individuo innamorato, proprio perché l'amore e il sesso, l'attrazione fisica, ci costringono a entrare in rapporto con l'altro, cioè è una forma di alienazione attraverso la quale il soggetto diventa soggetto. È una di quelle forme di spossessamento che però ci porta a essere noi stessi. Ed era quello che a me interessava. Il mio daddy è spossessato dai suoi giovani amanti, ma non fa che ritrovare se stesso, definirsi in rapporto o anche in contrapposizione, c'è ovviamente anche un confronto tra generazioni, e anche un discorso sulle mode, perché non si fa l'amore sempre nello stesso modo. Questo, ecco, è un fatto che sfugge ai più, soprattutto quelli che, quando sentono la parola sesso, rabbrividiscono o si sentono imbarazzati. Il sesso è una costruzione culturale, sociale, tanto quanto il linguaggio, tanto quanto il cibo, tanto quanto i pensieri che facciamo, i partiti politici e via dicendo. Non parlarne significa non comprenderlo, lasciare che anzi agiscano forze nascoste, segrete, potenzialmente distruttive, delle quali poi noi non sappiamo che fare. Infatti il mio daddy alla fine spera proprio, io credo, è un grande utopista, cioè lui sente la distanza immensa che c'è tra lui e questi giovani, capisce di essere una maschera e non di essere una persona in questi incontri, eppure fino all'ultimo difende il grande ideale di una corrispondenza, di un amore e di una comprensione reciproca.
Ecco, quello che emerge, almeno questa è stata l'impressione mia da lettrice, è, lei prima parlava del fatto che nell'incontro sessuale naturalmente c'è un incontro ravvicinato, quello tra due corpi, ma poi ognuno ci mette se stesso in questo incontro, e alla fine si è così vicini, però quello che qui emerge dai vari incontri che vengono raccontati, poi diremo anche come si incontrano le persone attraverso, ecco, quale app che dà il via a tutto, però insomma l'impressione è che al di là dell'incontro sessuale, poi alla fine la vera difficoltà sia davvero nel riuscire a instaurare un qualsiasi tipo di relazione o di comunicazione, ecco, anche la più semplice, che possa quantomeno, non dico continuare a far vivere questo rapporto che si è creato, questa intesa, questo momento, ma anche semplicemente a dare, diciamo, il giusto valore, la giusta verità, ecco, a quello che c'è stato, e magari anche chiuderla in bellezza, però ecco, a far sì che quell'incontro sia stato in qualche modo vero, reale, ci sia stato. Invece c'è questa cosa che io ho trovato dirompente, ecco, di questi incontri sessuali, magari anche così appassionati, erotici, ognuno poi ci legge quello che vuole, però poi subito dopo non si riusciva a mantenere le fila di niente, era come se tutto fosse stato effimero o comunque così, sì, no? E sì, questo trovo, forse anche un po', in questo troviamo un po' uno spaccato, una lettura, ecco, sociale di oggi.
Sì, infatti il mio daddy, sì, l'ho detto, è un illuso, un utopista, però è anche un uomo molto, molto solo, che fa i conti con la propria solitudine, e in effetti il suo racconto non è soltanto sugli incontri e sull'innamoramento che ha per uno in particolare, ma è anche una rivisitazione del suo passato, del suo rapporto col padre. Io penso a questo romanzo come a un'elegia, anche ironica, anche umoristica. Io spero che le mie lettrici, i miei lettori sorridano anche in certi momenti, qualcuno mi ha proprio detto sì, mi sono divertita moltissimo a leggere certe pagine, però certo è un libro amaro in gran parte, e l'amarezza sta nella malinconia di constatare quanta poca capacità abbiamo di amarci, di capirci, di costruire uno scambio, piccolo o grande che sia, vero, appunto, come lei diceva. D'altra parte la solitudine è sempre più diffusa, lo sappiamo, i giovani lo fanno che dircelo, io lo vedo anche tra i miei studenti, ma anche noi siamo sempre più chiusi, anche per causa di meccanismi sociali che ci fanno comportare in certi modi e non altri, che tolgono spontaneità, che istradano secondo percorsi abbastanza fissi e rigidi. Cioè siamo tutti un pochino, metaforicamente o no, vittime dell'algoritmo. Compriamo certe cose, scegliamo certi film, siamo contenti quando ci arriva un pacco a casa che qualcuno in realtà, anche se non l'abbiamo capito, ha scelto per noi, però poi a pagare siamo stati noi, la carta di credito l'abbiamo usata noi. Cioè sta avvenendo una grandissima alienazione, no? Attraverso tutto questo digital di cui siamo utenti, ma anche strumenti. E il mio libro in parte è anche questo. Infatti è un libro, come lei ha detto, profondamente radicato nella realtà di oggi, e questo è anche, se vogliamo, un po', in questo sta la novità del libro rispetto a un Nicolà, no? Che si muoveva in un'atmosfera molto diversa, quella della rievocazione, della, forse anche un po' della magia della restituzione di chi non c'è più. Qui invece non manca soltanto un morto, manca il presente stesso.
Certo, manca il presente stesso, e poi è vero come diceva lei che Daddy attraverso tutti questi incontri, certo, riconosce se stesso e afferma, comunque continua ad affermare la sua identità, non si perde, ma c'è un momento però in cui vacilla, in cui deve allontanarsi, in cui poi quest'app che lui ha scaricato, lo diciamo, è Grindr o Grinder, quest'app di incontri che lui non aveva, si scarica e poi da lì, ecco, riesce ad incontrare, ecco, diverse persone, perché quest'app facilita l'incontro, ecco, con altre persone, poi arriva un punto però dove la disinstalla e ha bisogno proprio di una pausa, di distaccarsi, perché comunque è troppo e deve riflettere un attimo. E mi ha molto incuriosito perché poi va a visitare questo labirinto di cui aveva sempre parlato con Alex, e Alex voleva andare a ritrovare, a rivedere, ed è curioso che proprio poi in questa vacanza dove c'è un labirinto, alla fine in realtà io ho l'impressione da lettrice che lui si ritrovi del tutto, ecco, che resta veramente fedele, ecco, a quella che è la sua identità, senza perdersi.
Sì, è vero, lui finisce che fa un viaggio che Alex, il marito scomparso, aveva sempre desiderato fare con lui, un marito americano, e qui sì, nel labirinto va a cercare chiaramente Alex, il quale aveva detto siamo tutti un po' minotauri, no? E parlando sì della stranezza, dell'ambivalenza, della figura dell'omosessuale, però è vero, come dice lei, questo viaggio è decisivo, è un viaggio importante, un viaggio anche un po' psicoanalitico, dove lui non soltanto ritrova Alex, ma fa pace anche con suo padre.
Senta, in questa crescita di cui parlavamo c'è, cioè, intanto lei parlava di una personalità linguistica sessuale, e qui mi ha fatto venire in mente a questo passaggio quando lei nel rapporto col padre del protagonista, e anche questo naturalmente nel romanzo torna ed è importante il rapporto appunto con la figura paterna, è quando si parla della grammatica, dell'importanza,
sì,
della grammatica.
Infatti, il mio daddy è un traduttore, le lettrici e i lettori lo noteranno, c'è molta attenzione alla lingua, non solo che uso io autore per farlo parlare, ma anche la lingua degli altri personaggi che lui stesso interpreta, c'è un'attenzione fortissima alla messaggistica di questi giovani, molto così corriva, spontanea, sgrammaticata, no? Priva di punteggiatura, mentre lui si fa vanto di essere ancora uno che usa la virgola dopo il nome della persona alla quale si rivolge. Però la grammatica è davvero una metafora anche questa, cioè la ricerca di una coerenza, di una verità personale, sebbene la grammatica abbia tutta la faccia di essere una forma di normatività sovrapersonale. La grammatica, poi lo capiamo anche leggendo del passato di questo daddy, l'ha aiutato a distinguersi dal padre, un padre che non lo amava particolarmente, che lo anzi contrastava, lo giudicava male, lo rifiutava perché aveva capito che il bambino aveva tendenze omosessuali. E lui appunto dice: grazie alla grammatica io mi sono dato una rispettabilità, no? E soprattutto mi sono dato una lingua che mi ha distinto da mio padre. Quindi il libro è davvero la ricerca di una lingua personale, che poi diventa il racconto stesso, cioè il daddy con questo racconto trova la sua lingua, così come l'aveva cercata da bambino a scuola, cercando di emergere, cercando di diventare un bravo scolaro, proprio in contrapposizione al padre sgrammaticato.
Poi c'è un altro elemento che è quello del rapporto con il tempo. Rapporto con il tempo che per Daddy, il protagonista, innanzitutto è scandito, ecco, dall'esperienza della perdita, che questo naturalmente aggiunge molto all'esperienza di una persona, ma poi soprattutto quando dopo tanti incontri si rende conto di questa impossibilità di riuscire davvero a comunicare con queste persone, con queste identità che stanno al di là dei corpi con i quali lui si è incontrato, si chiede proprio ad un certo punto, riflette sul fatto che questi giovani alla fine non riescono ad avere il giusto rapporto con il tempo, e cioè a non rimandare, ma a vivere quello che si può vivere oggi, perché un domani non si sa, un domani chissà.
Esatto, sì, a lui sono chiari sia il passato, sia il presente, sia il futuro. Forse in questo mi assomiglia abbastanza questo daddy, perché anch'io non faccio che pensare a tutte e tre queste tre dimensioni, che chiaramente sono la stessa cosa nella vita di una persona, perché noi siamo contemporaneamente quello che siamo stati, quello che viviamo e quello che vogliamo per noi stessi domani. A lui è, in un certo senso sembra sempre mancare il tempo, è smanioso, è voglioso, è un idealista, quindi Sì, è vero, ha questo forte senso del passato, ma anche un fortissimo senso dell'attesa, dell'aspettativa, e vuole che quella tenda a coincidere perfettamente con il presente, cioè vuole dare al presente un passato e un futuro che riempiano il momento attuale. Ecco, questo attualità e presente per il mio daddy non coincidono. Presente deve avere appunto il ricordo e la speranza, la nostalgia e l'illusione. Invece questi ragazzi che ci sono, non ci sono, promettono e non mantengono, hanno chiaramente un rapporto molto meno consapevole. O almeno sembrano avere un rapporto meno consapevole con il tempo. Perché cancellare un appuntamento che abbiamo preso? Per farlo domani? Eh beh, domani comunque non sarà l'appuntamento di oggi. Lui si confonde, non li capisce, un pochino li invidia anche, perché mette in conto che questi possano vedere la vita in un modo più facile, forse anche più sapiente. Dopotutto, perché non potrebbe essere più giusta la loro versione, no? È vero che poi fondamentalmente li disapprova, lui si matura, cambia, c'è un suo romanzo di formazione, però lui non rinuncia ai suoi ideali. E questo, secondo me, è il bene di questo uomo che non diventa cinico, fa di tutto per non esserlo, ecco. E quindi sì, alla fine non si è capito con nessuno di questi, li condanna, ma in un certo senso, ripeto, li ammira anche, li invidia, forse ha nostalgia anche della propria giovinezza, però non penso di aver fatto il racconto di un uomo che sta invecchiando, ecco, o forse sì, non me ne sono reso
Senza
conto,
rendersi
perché
conto.
quando uno invecchia dice adesso parlo di me, ma non da uomo invecchiato, ma da uomo che riflette di più. Non lo so, certo è un mistero tutto, cioè chi sono i giovani, chi siamo noi più grandi, quanto possiamo condividere, quanto possiamo capirci, quanti ponti siamo capaci di crearci tra noi per poter parlare e capire.
Certo, ma soprattutto comprendere che i ponti sono importanti, perché da soli in realtà non si va lontano. Questo adesso naturalmente è il mio pensiero, ma devo dire anche quello che emerge, che io ho trovato molto bello, in qualche modo forse poetico in tutto questo racconto, è questa costanza, ecco, di Daddy nel voler dimostrare o nel voler spiegare a questi giovani l'importanza di avere cura delle persone, dei momenti, di ciò che ci accade, di ciò che non ci piace, di ciò, però avere cura delle cose, non buttarle via e non darle per scontate e neanche, ecco, appunto, tirare magari bidoni ad un appuntamento senza motivo o deludere, ecco, anche una persona quando si sa magari di deluderla, no? Quindi questa cura anche per le piccole cose, che è fondamentale, sembra una banalità, ma che in realtà può fare la differenza.
Sì, è una cura che poi lui mette nei suoi pensieri, nel modo in cui si pronuncia, cerca di organizzare i dati dell'esperienza, traendone delle teorie. Lui parla da uomo di letture anche, no? Quindi la sua lingua cerca di salvare il salvabile, no? Di mantenere una bellezza e un decoro che magari invece negli stessi appuntamenti non c'è, di vedere la bellezza laddove magari no, non ce n'è. Quindi quello che lei dice è verissimo. A volte sì, rimane male perché non capisce perché ci sia così poco riguardo verso una buona cosa, no? Una buona cena, la gioia di un incontro, di una nuova notte d'amore. Però questi sono appunto esempi qualunque, c'è cioè, più invece, secondo me, una vera e propria brama di vita e di pienezza che lui ricerca e a volte gli pare di non trovare negli altri.
Senta, Nicola Gardini, lei prima diceva Daddy in questo mi assomigli, in che cosa gli assomiglia Daddy? Se c'è qualche altra cosa.
Bah, sì, Daddy mi assomiglia per... Tutti mi chiedono, ma quanto è autobiografico? Quanto di
Io
quello che racconta?
l'ho posta in termini diversi perché lei mi ha dato la possibilità, altrimenti sarei venuta anche io con la stessa domanda.
Ma allora, quando si fa un romanzo è inevitabile che finiscano anche ricordi personali, eccetera, però poi quello che conta, cioè l'individuo che parla, non è l'autore in un libro, è il libro stesso, quindi è la struttura che crea, è la forma che crea, quindi come le parti si parlano fra loro, le metafore più o meno evidenti, il ritorno di certi motivi che poi creano temi più generali. Quindi se anche ci sono dei materiali ovviamente della vita vissuta, poi la vita vissuta diventa altro, cioè come in una trasfusione, no? Io prendo sangue da un altro, ma poi quello diventa il mio sangue. Ecco, diciamo che il libro è un po' un corpo in cui si siano trasfusi sangui di tanti altri, ma ormai il sangue è soltanto suo. Però mi fa piacere sottolineare che c'è una dimensione molto personale mia. Qua questo Daddy condivide con me la continua illusione. Io faccio fatica a usare la parola speranza, perché cioè, è un'antipatia mia. Ogni volta che ho sperato, le cose non sono andate come potevano andare o avrei voluto che andassero. Però non mi dispiace invece la parola illusione, che è una parola leopardiana e che è una forma di, in realtà, consapevolezza che si dà sempre la riserva di un successo improbabile. Tu sai che non andrà così, ma non puoi che desiderarlo. Ecco, cioè l'illusione è un desiderio che non si spegne mai, nonostante le conferme negative, nonostante le opposizioni, gli ostacoli. Per cui diciamo, io sì, mi considero un grande illuso, cioè anche quando ho perso il mio compagno, no? Come racconto in Nicolà, ho avuto l'illusione che l'amore non sparisse dalla mia vita, anche se tutto sembrava dirmi ormai quello che hai avuto, che potevi ricevere dalla vita, l'hai avuto, ecco. Però l'illusione non è soltanto di godermela, di essere amato, di amare, di avere una vita comoda. L'illusione è più grande, l'illusione è che tutti ci incontriamo. Tutti ci capiamo che la pace torni, che non esistano i malvagi. Questa è la grande illusione anche del mio Daddy, la sua incredulità davanti all'immotivata crudeltà.
Noi adesso ascolteremo il brano My Heart Belongs to Daddy e la scelta non è casuale. Lascio lei spiegare
No.
il perché.
Allora, My Heart Belongs to Daddy è una bellissima canzone. Daddy chi è? Insomma, è una parola americana, vuol dire papà, lo sappiamo, però come dice una voce di dizionario che io ho inventato all'inizio del libro, ho messo a esergo del libro, è una voce che torna un po' in tutte le lingue, è un diminutivo, quindi ha qualche cosa di gentile, anche di comico, se vogliamo. La parola ovviamente è diventata famosa, è il vecchio signore danaroso che paga la cena per, insomma, avere poi un po' delle tue attenzioni. Il daddy, invece, che descrivo io, è un prestante signore tra i 50 e i 60 che non deve pagare proprio nessuno e che attira perché a letto ci sa fare, ti sa ascoltare, può anche dirti una parola. Poi c'è la canzone, resa molto nota da Marilyn Monroe, adesso non so, di Cole Porter, e non so se voi la facciate sentire nella versione di Marilyn Monroe o in quella di Ella Fitzgerald, ecco. E la lanciò comunque una signora dal nome di Mary Martin, però diciamo la versione proprio più simpatica, io adoro Ella Fitzgerald, però non c'è paragone tra il suo My Heart Belongs to Daddy e quello di Marilyn Monroe, che gioca moltissimo sui doppi sensi erotici di questa figura.
Allora, noi giochiamo sull'effetto sorpresa, adesso non diciamo quale versione andremo ad ascoltare, ma intanto ringraziamo moltissimo Nicola Gardini per essere stato con noi e per averci raccontato il suo ultimo lavoro, Daddy, uscito per Mondadori. Grazie Nicola Gardini.
Grazie a voi.
My name is Lolita. And I'm not not supposed to. Play with boys. What? Mon coeur est à papa. You know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so.
E alla fine avete sentito, la scelta musicale è stata fedele al romanzo di Gardini, e infatti abbiamo ascoltato la voce di Marilyn Monroe con la sua My Heart Belongs to Daddy.